Abbiamo contattato Matteo Mialaldi perché volevamo parlare ovviamente di India. India in questo periodo significa repressione, una repressione che si manifesta sia nella periferia del grosso stato indiano, sia al suo centro, al suo interno, a Delhi, all'università di Delhi, come è successo un paio di settimane fa, dove una attrice di Bollywood, come dicevamo la settimana scorsa, è andata a portare la solidarietà a degli studenti che sono stati fatti oggetto dell'attenzione di una squadraccia di Narendra Modi. Ci sono le altre situazioni, che sono quelle appunto che dicevamo della periferia, cioè il Kashmir, dove è stato mutato lo stato l'indipendenza dello stato. Questo è successo già ad agosto, ma si vedono le conseguenze adesso, soprattutto forse adesso che viene fatta una sorta di land grabbing per quel che riguarda le terre, ma anche per altri motivi che forse Matteo riuscirà a spiegarci anche meglio. E poi il flusso dei migranti Rohingya e del Bangladesh, dei migranti climatici del Bangladesh, ha forse indotto Narendra Modi a sfruttare l'occasione per fare queste riforme repressive, antidemocratiche della Costituzione, che vanno a eliminare la possibilità per i musulmani di avere la cittadinanza, e questo va contro tutti quei migranti, ma anche quegli indù che non hanno documenti che possono dimostrare che sono da sempre in India e non sono musulmani, e colpisce soprattutto afghani, pakistani, bengalì, che sono poi le grosse province che stavano alla periferia dell'impero britannico dell'India. Ecco, perché Modi si può permettere adesso di fare una cosa di questo tipo?
Ma io credo che se lo guardiamo da un punto di vista, diciamo, della storia recente, dovremmo ricordare che Narendra Modi sale al potere nel 2014 su una piattaforma prettamente economica, cioè all'epoca diceva l'economia indiana che era una di quelle che cresceva di più, adesso sta facendo fatica, il Congress all'epoca al governo con Manmohan Singh non sta mettendo in campo le misure necessarie all'India per crescere, e quindi fatelo fare a me, che io sono il campione del capitale, arrivo e sistemo tutto. E con questa piattaforma lui ha stravinto le elezioni del 2014. Per 5 anni abbiamo avuto una serie di dati che incoraggianti, che uscivano dagli istituti governativi indiani, in cui si diceva che tutte le cose stanno andando bene, l'India cresce più della Cina, tantissimi investimenti, tutto va benissimo, e solamente che gran parte di questi dati in realtà erano, diciamo, approssimativi. E con il passare degli anni la situazione economica reale indiana è iniziata a venire a galla. Questo significa che nella seconda campagna elettorale di Modi per la rielezione, che abbiamo visto lo scorso anno, Modi, diciamo, che ha messo un po' nel cassetto la piattaforma economica e si è presentato all'elettorato, che è a stragrande maggioranza hindu in India, come l'uomo che è, nel senso, l'uomo della destra hindu, ovvero vogliamo fare un paese in cui gli hindu tornano a essere, questo è un po' l'ideale che arriva dall'estremismo hindu dell'inizio del Novecento, torni a essere un hindu rashtra, cioè una nazione in cui solo gli hindu possono vivere, una nazione fatta per gli hindu, e tutti gli altri che non appartengono a questo gruppo, cioè le altre minoranze etniche e religiose, non avranno spazio nel nostro paese. Ha vinto con questa piattaforma fondamentalmente, e da agosto, come ricordavi poco fa tu, abbiamo visto una serie di misure che a livello politico e ideologico ricalcano, diciamo, questa convinzione della destra hindu che il Bharatiya Janata Party di Modi incarna. Abbiamo visto abbiamo tolto l'autonomia al Kashmir, in maniera unilaterale, senza aprire un tavolo con gli altri attori regionali che sono interessati alla vicenda, il Pakistan in primis e anche la Cina tangenzialmente. Abbiamo
come gli è stato possibile fare questo? Cioè, com'è che il Pakistan e la Cina soprattutto non hanno mosso dito per contrastare questa decisione unilaterale?
Loro non potevano farlo perché il Kashmir dal 49, sì, se non sbaglio, è formalmente
all'interno del confine,
almeno due aree, in cui due aree maggioritarie, cioè una che è amministrata dal Pakistan e l'altra che è amministrata dall'India, e più una piccola area che dovrebbe essere sotto influenza cinese, cioè i tre attori che sono interessati, diciamo, alla disputa territoriale del Kashmir sono questi tre. Modi come cosa ha fatto? Ha semplicemente cambiato una parte delle leggi che regolano l'amministrazione del Kashmir a statuto speciale, è una cosa che tecnicamente lui poteva fare, perché riguarda semplicemente quell'area che sta amministrando l'India, ma che va contro tutti gli accordi internazionali secondo cui, se c'è una disputa territoriale in corso, ci sono degli organi preposti, bisogna aprire un tavolo, bisogna discuterne, tra virgolette, tutti insieme. E lui semplicemente non l'ha fatto, e sapeva che forzando la mano in questo modo nessuno sarebbe venuto da fuori a rompere le uova nel paniere più di tanto. Il Pakistan lo fa, il Pakistan ha protestato, ci sono state le proteste lungo il confine, sono state le proteste nel Kashmir amministrato dal Pakistan, ma sostanzialmente Modi ha ottenuto quello che voleva, cioè togliere l'autonomia al Kashmir, permettere a persone che vengono da fuori al Kashmir di acquistare terreni e di fare business all'interno del territorio, e i più critici di questa misura sostengono che fondamentalmente questa novità permetta un processo di induizzazione del Kashmir che potrebbe essere assimilabile, ovviamente con gradi di violenza di leggermente diversi, con il processo di sinizzazione del Tibet, cioè c'è una minoranza etnica che è in rotta con il governo centrale, e la tecnica che utilizza il governo centrale è di mandare tutti quelli che sono pro governo centrale in quel territorio e sostanzialmente cambiarne le fattezze.
Ecco, questo sembra un po' richiamare, cioè c'è stato un recente articolo di Dynamo Press in cui si parlava di Modi come precursore dell'onda nera, dell'internazionale nera, tanto che Steve Bannon lo ha definito un pre-Trump, cioè che fosse un Trump prima di Trump. Però può essere una verità, in fondo il suo partito è da sempre nazionalista e da sempre fa dei pogrom nei confronti dei musulmani.
Io sì, nel senso che io starei un po' attento ad assimilare le peculiarità della situazione indiana con quelle del resto del mondo, però sicuramente Modi, diciamo che ha messo in campo una dialettica e delle misure che poi sono state adattate, tra virgolette, da altri leader che tuttora sono i suoi migliori amici, nel senso che se uno guarda i migliori amici di Modi a livello internazionale in questo momento sono Bibi Netanyahu in Israele, Jair Bolsonaro in Brasile, che tra l'altro sarà l'ospite d'onore della prossima festa della Repubblica Indiana, e se non sbaglio Repubblica Indiana, e Donald Trump, quindi diciamo che è un club abbastanza interessante.
Sì, tutte brave persone. Sì, dicevamo che oltre al Kashmir vengono colpiti sia a ovest quelli che provengono dall'Afghanistan e dal Pakistan, sia a est quelli che provengono dal Bangladesh, quindi in particolare i Rohingya.
Sì, su questa cosa mi permetto di chiedervi 3 minuti di tempo per spiegare, perché è abbastanza complicata. E dimmi.
Sì, infatti è piuttosto difficile riuscire a uscire da questo ginepraio.
Sì, perché secondo me appiattire le politiche di Modi solamente su una questione di contrasto alla migrazione non è abbastanza, e infatti questo non è il motivo per cui ci sono milioni di persone in questo momento in India che stanno protestando. Provo a fare un riassunto il più semplice possibile e il meno tedioso possibile. Dunque, la legge. Il Citizen Amendment Act, cioè la legge che è stata passata recentemente dal governo, prevede questo: prevede che i migranti irregolari che già vivono in India e provengono da Pakistan, Bangladesh o Afghanistan e appartengono a una minoranza religiosa di questi tre paesi, cioè questa è una perifrasi per dire non sono musulmani, possono accedere a delle facilitazioni nella richiesta della regolarizzazione, diciamo, della cittadinanza indiana. Devono, tra le altre cose, mi pare che debbano dimostrare di aver vissuto in India 5 anni, di aver lavorato in India 5 anni, però comunque in pratica questa legge cosa fa? Istituisce delle corsie preferenziali per i richiedenti cittadinanza. Non musulmani, ok? Quindi questa è la prima cosa.
Bene.
La prima cosa è stata osteggiata dai critici perché sostanzialmente introduce un discrimine religioso per l'accoglienza, diciamo, di migranti, ed è una cosa che va contro la Costituzione, contro i diritti umani, contro, diciamo, le leggi vigenti a livello internazionale. Questa è la prima parte, però, perché gli studenti indiani stanno protestando. Sapendo che il governo Modi, come nei mesi scorsi ha ripetutamente annunciato, ha intenzione di introdurre un'altra misura a livello nazionale, che si chiama il National Registry of Citizens, ovvero il governo ha intenzione di andare a chiedere a tutti i cittadini indiani, tutti i residenti in India, se sono in grado di produrre dei documenti che certificano il loro diritto di essere indiani. Ok?
Sì.
Questa cosa qua significa che loro vorranno passare a un setaccio tutta la popolazione indiana per assicurarsi che tutti quelli che sono in India in questo momento abbiano il diritto di esserlo, individuando una serie di date entro cui la tua famiglia doveva essere già in India o i tuoi genitori erano nati prima di una determinata data. Se
Ti fermo
tu
solo un attimo.
non sei in. Ci sei?
Sì, ti fermo solo un attimo, ma questo secondo te avviene perché è più importante, diciamo, schedare l'intera popolazione indiana o è più importante tenere fuori i migranti musulmani?
No, ci arrivo, ci sto arrivando, ci
Ah,
sto arrivando. Nel senso,
ecco, ok.
se tu non sei in grado di produrre questi documenti, ed è una questione abbastanza probabile in aree dell'India in cui, diciamo, la burocrazia non è proprio cristallina, dove ci sono dei problemi di reperimento delle carte, tutte queste cose, se tu non sei in grado di produrre questi documenti, ma sei appartenente a una delle varie minoranze religiose che non è quella musulmana, cioè se tu non sei musulmano, noi ti abbiamo creato con la legge precedente uno stratagemma per cui ti possiamo regolarizzare lo stesso. Se invece tu per assurdo sei o un, tra virgolette, migrante irregolare musulmano, o peggio ancora, sei un cittadino indiano musulmano che però non è in grado di provare il diritto alla cittadinanza, queste persone rischiano di essere deportate perché non esiste nessuno strumento per cui questi che sono indiani, sono stati indiani per generazioni, se non riesci a produrre questi documenti, vieni considerato illegale. E questo è il grande progetto della destra indiana, cioè liberarsi della comunità musulmana. Questo è quello che sostengono i critici della legge e è per questo che la gente sta in piazza da ormai settimane. È chiaro?
Sì, chiaro, chiaro. Ecco,
Quindi ha poco a che vedere con la migrazione in sé, è più una cosa di
discriminazione
attaccare
religiosa.
la comunità musulmana.
Una discriminazione religiosa nei confronti dei musulmani. Ecco, può essere utile, questo l'ho letto in questi giorni, forse ieri l'ha detto, il boss di Microsoft, che è un indiano, che è il signor Nadella, Satya Nadella, ha definito sad, triste, questa legge, questa nuova legge. Può essere utile che dalla diaspora indiana provengano degli interventi di questo tipo per scuotere anche all'interno dell'India il pensiero.
Sì, io credo che faccio fatica a sentirti, perdonami.
Sì. No, se Nadella, se la presa di posizione di Nadella può essere utile per cambiare un po' questo andazzo, questo andamento all'interno dell'India.
Allora, io credo che sì, non tanto la diaspora, però il trend che io ho osservato è stato questo. Come al solito in India, ma almeno al solito negli anni in cui io mi sono occupato di India, quindi gli ultimi 10 più o meno, sono sempre stati gli studenti l'avanguardia delle proteste, nel senso che sono stati loro a indicare, tra virgolette, la via quando le opposizioni non avevano né il coraggio né la lungimiranza di capire dove andare. E anche questa volta è successo così, nel senso che le proteste prime, quelle più grosse e quelle con più risonanza, diciamo, sono state fatte nei campus universitari. Dopo il campus universitario si è unita la società civile, diciamo politicizzata, e a un certo punto sui social network, parlando con i miei amici, ci si chiedeva perché nessuno di pesante, e quando diciamo pesante intendiamo in India attori di Bollywood, cantanti, gente che abbia un profilo pubblico abbastanza riconoscibile, abbia avuto per adesso il coraggio di schierarsi a favore dei manifestanti. Anche a fronte di una repressione violenta come quella che abbiamo visto nelle ultime settimane. Trend che improvvisamente si è invertito, nel senso che da quando, come avete detto voi, Deepika Padukone, che è un'attrice di Bollywood estremamente famosa, si è fatta trovare al campus di JNU per portare solidarietà agli studenti, e da quel momento credo che più o meno a scadenza quotidiana ci sia un attore di Bollywood o gente che solitamente si era sempre tenuta lontano dalle questioni politiche del paese che si è espressa. E a questi possiamo anche aggiungere il CEO di Microsoft. Detto questo, quanto le voci di queste persone, di questi VIP, possano influenzare effettivamente le politiche che vengono messe in campo dal governo, questo è tutto da vedere assolutamente, perché l'India è notoriamente la classe dirigente indiana è notoriamente impermeabile alle influenze, diciamo, progressiste che arrivano da fuori. Quindi il rischio che questi continuino a fare quello che vogliono esiste. La cosa incoraggiante è che a fronte di una repressione violenta come quella messa in campo dal Ministero degli Interni indiano, non mi sembra di vedere paura da parte dei manifestanti. Continuano ad esserci organizzazioni che stanno portando in piazza un sacco di gente, continuano ad esserci picchetti, i campus universitari sono in mobilitazione ed è, a mia memoria, questo è il momento politicamente peggiore per Narendra Modi, cioè il momento in cui sembra che il paese non sia più sostanzialmente con lui. E questo apre una serie di scenari che sono abbastanza imprevedibili.
E questi manifestanti, secondo te, sarebbero assimilabili a quelli di Hong Kong, Baghdad, Beirut?
No, non credo, è lo stesso discorso che facevo prima. Io sarei molto 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 attento ad assimilare dei movimenti che sono tipicamente indiani e metterli dentro al gruppo di altre situazioni, nel senso che i manifestanti indiani stanno manifestando per una cosa molto indiana, prettamente indiana, che attacca l'idea di India. Quando gli studenti sono in piazza dicono questa legge che discrimina i musulmani non solo è discriminante eccetera, ma mina alla base l'idea secondo cui l'India è il paese di tutti, è una repubblica laica in cui tutti possono trovare il proprio spazio. Quindi diciamo che è una cosa in cui è anche difficile trovare delle alleanze internazionali. Non è neanche necessario, nel senso,
no, certo.
Ci sono gli indiani che manifestano, ci sono anche gli indiani della diaspora che alcuni che manifestano, ma senza dubbio è un momento molto importante per il paese e anche un momento per chi ama l'India, diciamo, di una volta, che poi non è sempre stata così, però chi ama l'India progressista, chi ama quell'idea di India, è un momento incoraggiante.
Ancora una cosa, è stato utilizzato la chiusura di internet ad esempio in Kashmir, fin da agosto hanno chiuso internet in Kashmir, e poi adesso vogliono anche che vengano denunciati i gruppi WhatsApp da quelli che le hanno messi in piedi. Ecco, qual è la paura di Modi per quello che può venire dalla rete, o se vuole gestire lui in modo ancora repressivo anche la rete, oltre a tutti, come ho detto all'inizio, i territori di periferia e di centro?
Beh, allora, in Kashmir questa cosa è stata fatta in modo, diciamo, è un'abitudine, nel senso che i kashmiri sono abituati a vivere in questo clima di non libertà assoluta, e per la verità sono una serie di misure che sono state messe in campo pure dai governi precedenti a quello del BJP. Il discorso del Kashmir sostanzialmente è stato quello, e lo è tuttora, di chiudere ogni possibilità di comunicazione per, da un lato, fiaccare la popolazione locale e dall'altro poter raccontare una retorica rosea, in cui è stata quella che abbiamo letto nei media mainstream all'inizio subito dopo il cambio dell'autonomia del Kashmir, in cui i kashmiri erano felicissimi di questa novità e non vedevano l'ora che arrivassero investitori per poter vivere meglio e per poter finalmente mettersi al pari con il resto della popolazione indiana. Questa era la cosa che veniva raccontata dai media mainstream pro-governativi. Sul campo ovviamente la situazione era completamente diversa. Per settimane hanno raccontato i media che non c'era alcuna protesta, che i kashmiri erano assolutamente felici, mandando anche degli inviati che ovviamente facevano queste interviste preparate, o che mandavano in onda queste trasmissioni che erano assolutamente false. E poi a un certo punto, quando i kashmiri sono riusciti a uscire dal Kashmir piano piano, tantissimi giornalisti che non possono più lavorare dall'interno sono riusciti a iniziare a mandare corrispondenze uscendo dal Kashmir, cioè prima raccogliendo tutti i dati, poi andandosene a Delhi, nascondendosi e pubblicandole in gran parte per dei media internazionali, non media indiani. Poi anche i media indiani hanno seguito, quelli indipendenti. Quindi dal lato kashmiro è questa la situazione, cioè io voglio spegnere la luce e raccontare quello che mi pare, fino a che la gente non si dimentica, perché sovente la gente si dimentica del Kashmir, non solo a livello internazionale ma anche in India. Dall'altro lato, il controllo dei media è fondamentale, sia a livello repressivo. Per la prima volta, se non sbaglio, durante le proteste che sono state a Delhi per quella legge anti-musulmana, diciamo così, sì. Per la prima volta anche a Delhi hanno fatto saltare internet, ed era una cosa che non era mai successa probabilmente. Quindi tanti kashmiri, ad esempio, dicevano: avete visto cosa si prova a avere la luce spenta e avere le comunicazioni saltate? Nel senso, voi prima non ci facevate caso e adesso avete visto che il governo che voi avete votato si comporta così con noi, però può comportarsi così pure con voi, e ve l'ha dimostrato. Quindi sì, il controllo dei media e delle telecomunicazioni è sempre stato fondamentale, ed è francamente anche una vergogna. Io penso che l'India non stia facendo una buona figura a livello internazionale, e dopo anni in cui gran parte degli osservatori si sono dimenticati, tra virgolette, di chi fosse Modi e di che cosa rappresentasse, di cosa rappresentasse una parte del suo partito, adesso faticano a dimenticarselo, perché è talmente palese che potrebbe diventare una situazione per cui la gente non può più stare zitta.
Questo sì, però dimostra il fatto che si è avvicinato molto all'Israele di Netanyahu, e non credo che Israele abbia dei problemi morali che possano smuovere questa decisione di sempre maggiore alleanza. Addirittura, appunto, come forse dicevi, ci sarà Netanyahu che per la prima volta un capo israeliano andrà in India in visita ufficiale. Quindi
No, sicuramente, nel senso, io non credo che la comunità internazionale abbia il potere, come non ce l'ha probabilmente da nessuna parte,
no, certo,
di influenzare delle politiche locali. Però credo che l'India per tanti anni ha avuto la nomea di paese assolutamente pacifico e spirituale in cui non succedeva niente di grave, perché gli indiani sono gli asiatici buoni, mettiamola così.
Brava gente come gli italiani.
Brava gente che sono, diciamo, l'alter ego buono del continente asiatico che sta crescendo contro, tra virgolette, la Cina.
Sì.
Che sono gli asiatici che non ci stanno simpatici, sono gli asiatici cattivi.
Sì.
Adesso pian piano sta venendo fuori che anche l'India non è un posto così, così idilliaco come è stato raccontato per tanti anni. Probabilmente non lo è mai stato e ultimamente lo è ancora meno del passato.
Va bene, hai altro da aggiungere o...
voglio solo concludere dicendo che, sottolineando di nuovo questa cosa, in tutti questi anni in cui ho vissuto in India e ho coperto le cose in India, il sentimento generale era quello della rassegnazione, cioè è arrivato Modi, ha stravinto con delle percentuali elettorali inedite, nel senso che non succedeva agli anni 80 che qualcuno vincesse così tanto. Sembrava aver conquistato l'anima dell'India e gran parte della popolazione indiana, portandola verso delle modalità che non rispecchiavano, secondo me e secondo altri, l'idea su cui l'India era stata fondata. E adesso tutte queste manifestazioni, tutte queste prese di posizione, ripeto, sono molto incoraggianti, perché dimostrano che esiste una parte consistente dell'India che non è d'accordo con Modi, esiste una generazione di studenti e universitari che vuole un'altra India, diversa da quella che Modi gli sta proponendo, e si spera che nel futuro loro possano essere quelli che plasmeranno il paese e non debbano subire le decisioni di una generazione come quella di Modi o dell'ultradestra hindu.
E anche soprattutto molto locale, molto espressione del territorio e non un internazionalismo.
No, assolutamente, assolutamente.